Stasera incontriamo la parola bellezza, anche la parola padre Simone, sulla prima parte, la bellezza del Dio di Roma.
La bellezza delle Sacre Scritture è innanzitutto un appello, nel senso che per noi bellezza l'abbiamo sistemata, l'abbiamo relegata o in una bellezza del corpo o in una bellezza da vedere, da contemplare in un dipinto piuttosto che in un edificio, piuttosto che nell'arredamento della nostra casa. Ma nella Sacra Scrittura la bellezza invece è un appello alla responsabilità, alla decisione e alle scelte nostre. All'interno di tutta la Sacra Scrittura, in modo particolare sia nel Primo che nel Nuovo Testamento, ma soprattutto nell'Antico Testamento, è proprio un chiedere all'uomo di contemplare non tanto qualcosa di creato dalle proprie mani, ma di contemplare la creazione e di contemplare la creatura umana in sé. Si può arrivare a dire che l'opera d'arte più bella degli ebrei è la Bibbia, è la Sacra Scrittura. Cioè, oltre al Tempio, che però era funzionale, non era stato costruito perché fosse bello di per sé, ma perché conteneva l'arte, perché era funzionale alla funzione, alla liturgia, era bello perché c'era la liturgia dentro. L'opera più bella, più grande di tutto il popolo ebraico è sta appunto nella Sacra Scrittura. E tutta la Sacra Scrittura chiede di fare un passaggio, che è un po' il tema sia che si può riprendere, che si può vedere sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, fare un passaggio dall'etica, cioè dall'agire morale, all'estetica, per recuperare che cosa? Una dimensione spirituale. In Matteo si può leggere, ma anche in altre parti del Vangelo, si può leggere quando Gesù dice: Mosè vi ha permesso di fare questo per la durezza del vostro cuore, ma in principio non era così. Ecco, in tutta la Scrittura si può veramente recuperare questo, ci viene chiesto di fare questo passaggio, viene chiesto all'uomo, non tanto all'uomo di oggi, ma all'uomo in generale, di sempre, di fare questo passaggio, di recuperare una dimensione originale. In principio non era così. Gesù stesso, Dio stesso, vuole recuperare quella dimensione dell'Adamo e di Eva che giravano sereni nel paradiso terrestre. In principio non era così, ma per la durezza del vostro cuore Mosè ha permesso. Ecco, un altro passaggio importante nell'Antico Testamento, appunto, dicevamo che la bellezza la si può contemplare, viene vista come bellezza nella creazione. E quindi proprio nel racconto stesso della creazione, nei primi due capitoli della Genesi, la parola bello viene ripetuta molte volte. Alla fine, ogni volta che Dio crea, e fu la luce, fu c'era, fu Mattia, Dio dice: è bello questa cosa che ho creato. Anche qua, e non è una questione di... si percepisce proprio leggendo i primi capitoli della Genesi che non è una questione di armonia, o non è una questione di qualche tipo di ordine, cioè ho messo tutto in ordine, no? Se noi lo leggiamo bene fino in fondo, si dice proprio, si emerge proprio invece che una reazione emotiva. Cioè, è una reazione estetica che fa star bene, è una reazione anche, possiamo dire, di contemplazione di Dio stesso, di quello che va creato. Si stupisce della bellezza, se può emergere questo, si stupisce della bellezza di quello che aveva creato. E allora, nella Sacra Scrittura, la bellezza è anche a voglia di stupirsi e di meravigliarsi. Per l'opera compiuta, non qualcosa appunto di astratto, no? Ma di qualcosa di reale, qualcosa di concreto. E anche qua quello che noi dobbiamo recuperare è la dimensione della bellezza, la dimensione gratuita, no? Il meravigliarsi per qualcosa di bello, ma non necessariamente di mio, di possesso. La bellezza nella sacra scrittura non è fine se stessa, ma serve alla contemplazione. Dio stesso appunto si meraviglia, si emoziona di quello che ha creato, di quello che ha compiuto e si meraviglia. Meravigliarsi anche proprio senza dover avere qualche esigenza su quello che stiamo contemplando, ma essere sereni, felici di guardare qualcosa di bello. Un altro passaggio, in tutto questo si può poi, potete andare a recuperare non solo nella creazione, non soltanto nella Genesi, nel libro della Genesi, nei primi capitoli della Genesi, ma anche nei Salmi. Il Salmo 104 è un salmo che passa in rassegna tutte le opere di Dio, che suscitano anche qua l'emozione del bello, no? Essere meravigliati. Ecco, il Salmo 104 è proprio un salmo in cui vengono un elenco di tutte le opere di Dio e anche la reazione stessa dell'uomo alle opere di Dio. Il Siracide ancora una volta celebra la gloria di Dio, no? nella sua sapienza, il Siracide sapienziale, il Siracide celebra la gloria di Dio, cioè vede la bellezza nella gloria di Dio, in modo particolare nel Tempio e nella liturgia. Anche qua, luogo per contemplare Dio, per contemplare qualcosa di meraviglioso e di gratuito. La liturgia, di nuovo, come avevamo detto l'altra volta, due volte fa, la liturgia come luogo, posto, spazio, non per costruire qualcosa, ma per essere ammirati, per essere guardati e per guardare Dio. Ecco, Siracide vede la bellezza appunto nel Tempio e nella liturgia. Seguendo sempre la creazione, l'ultimo passaggio della creazione è appunto l'uomo, e nel momento in cui Dio crea l'uomo, dopo che aveva creato l'uomo, dice: è cosa molto bella, molto buona. Mentre tutto il resto della creazione era semplicemente molto bello, era semplicemente bello, buono, aggiunge appunto, si può andare a leggere, molto bella, molto buona. Cioè, è veramente felice di quello che aveva compiuto, aveva portato a compimento la creazione con questo gioiello che lui aveva creato, che era l'uomo. Leggiamo di questo, si può anche qua nei Salmi, che sono appunto la preghiera per eccellenza degli ebrei, ancora per noi sono testi di preghiera per eccellenza. Possiamo andare a vedere nel Salmo 8, che viene il Salmo appunto di Dio, come la bellezza della creazione risplende negli occhi degli uomini. Salmo 8 al versetto numero 5, che dice così: che cosa mai l'uomo perché te lo ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi? Davvero l'hai fatto poco meno di un Dio, di gloria e di onore lo hai coronato, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i tuoi piedi, tutti i gregi e gli armenti, anche le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari. Ecco, questo salmo ci ricorda proprio come la creazione, la bellezza della creazione, la potenza della creazione risplende nell'uomo, può risplendere nell'uomo, se noi appunto riusciamo a fare, cioè in tutta la Sacra Scrittura c'è questo richiamo all'agire e all'agire e alla responsabilità delle nostre decisioni. Se veramente si può leggere proprio questo, il passaggio dall'etica all'estetica, cioè se noi riusciamo a essere responsabili di quello che abbiamo, di quello che Dio ci ha dato, se noi abbiamo proprio l'idea della gratuità e abbiamo la responsabilità di questo dono, allora riusciamo a far risplendere in noi la bellezza del creato. Nel Salmo 8, nei versetti che ho letto prima, c'è proprio questo, cioè si rispecchia la creazione all'uomo. La creazione viene, cioè l'uomo, guardando l'uomo si può vedere la bellezza della creazione, del Salmo 8. E anche qua la bellezza dell'essere umano passa attraverso il profeta Ezechiele, in cui l'uomo viene, anche qui, viene presentato nel profeta Ezechiele come il principe che vive in un parco regalo, cioè è anche qua un richiamo di nuovo all'Adamo che passeggia sereno, fiducioso, abbandonato nel senso buono, no? Cioè sicuro che esiste Dio nel paradiso terrestre. Richiamare, ricordare quello che noi siamo chiamati, cioè essere anche Signore appunto della nostra vita. E anche qui, cioè, e anche qua, sempre nel profeta Ezechiele, ci viene ricordato che questo principe deve essere responsabile di quello che fa, di quello che pensa. Ma attenzione al principe, all'uomo che pretende la perfezione, okay? Perché è rischioso, dice Ezechiele, all'uomo che pretende la perfezione, perché rovina tutto, perché abusa di quello che può fare, pretende a quel punto, visto e considerato che è il principe, di diventare re. È la grossa sfida dell'uomo. Nel momento in cui l'uomo è messo di fronte a un limite, allora lo vuole possedere. Allora anche qua perde la sua bellezza, dice Ezechiele, e ne abusa, perché si è dimenticato del dono della vita. Si è dimenticato che è vero che è tutto bello, che è tutto in suo possesso, ma che è un dono. E allora anche qua, se noi recuperiamo la dimensione del dono e della gratuità, l'etica è molto affine all'estetica, cioè diventano poi la stessa cosa. Cioè quello che faccio è bello, perché sono responsabile di quello che faccio. Ecco, allora nella Sacra Scrittura c'è questo passaggio, questo ritorno in principio, questo voler e poter, cioè possiamo, e quindi a un certo punto dobbiamo ricordarci che abbiamo dei doni, dobbiamo essere responsabili, e quindi possiamo recuperare una dimensione spirituale se il nostro agire, la nostra etica, fa risplendere la bellezza di Dio. L'ultimo passaggio è appunto quello del Vangelo, che è fondamentale per noi. Il Vangelo, che appunto è cosa buona e bella, cioè notizia gioiosa, ok? E anche qui nel quarto Vangelo, nel prologo appunto del quarto Vangelo, c'è questa parola che diventa vita e che diventa luce, Gesù Cristo, okay? Cioè l'Evangelo è proprio Gesù, no? Che nel quarto Vangelo emerge proprio, nel prologo del quarto Vangelo emerge proprio la parola che diventa vita, che poi illumina le genti, illumina gli uomini. E sta qua la bellezza. La bellezza di una parola che appunto non è astratta, ma è concreta e fatta carne. E possiamo contemplarla, possiamo renderla nostra, possiamo renderla, e lui stesso che vuole venire dentro di noi. È un'altra cosa che si racconti, la cosa bella anche di Gesù che racconta, è che i racconti di Gesù sono belli. No? Le parabole, i racconti di Gesù sono poi le parabole, no? Tutto il passaggio che fa sono veramente belli, anche perché non sono presi da un libro, no? Ma sono presi dai spunti della vita, cioè dal gettolo del contadino, dal sale, dal lievito. Cioè Gesù è un amante del racconto, è capace di raccontare veramente bene, ed è qualcosa che dobbiamo imparare anche noi, a saper raccontare bene. Ma l'azione principale di Gesù anche qua è sempre quella di ritornare a un principio in cui eravamo belli anche noi. E l'azione per eccellenza di Gesù è di restituire all'uomo la sua libertà e integrità attraverso il perdono dei peccati. attraverso il perdono dei peccati. Ecco, ascoltare Gesù, ascoltare il bel racconto di Gesù, seguirlo, significa questo, recuperare una dimensione di libertà e di integrità, fatta appunto una azione di costruire il regno di Dio, cioè vive questa ansia, no? Gesù, cioè recuperare l'uomo disperso, recuperare un'integrità, ci richiama Gesù alla nostra libertà e alla nostra integrità per renderci belli. Come fa? Cosa ci chiede? Ci chiede il perdono dei peccati. Cosa ci dà? La sua misericordia. Ci dà il perdono dei peccati. Ascoltare Cristo, abbandonarsi a Gesù nella fiducia, soprattutto perché i nostri peccati possono essere cancellati e noi possiamo rivestirci di quella veste bianca del battesimo e ricominciare il cammino verso la bellezza.
Questa sera non volevano venire perché proprio le verifiche a scuola gli hanno impedito di preparare 3 rami nuovi. Allora ne ha preparato uno, ma ce ne propone lo stesso 3, 2 rami belli presi dal repertorio che qualcuno ha già ascoltato, ma direi che vale comunque la pena di ascoltare. Il primo che ci presenta
è intitolato Via del Pietre e di Leo Brauer, compositore della musica. La spiegazione era inserita poi nella serata che è dedicato al comunque è dedicato alla scomparsa prematura della musica, e quindi è un pezzo a mio parere molto bello.
Gli avevo dato un compito.
L'hai fatto? Avete portato una foto di ciò che è bello? Adesso vediamo cosa hanno portato. No, non vale fotografarmi col cellulare adesso. No, chi è che ha una foto o qualcosa? Non le commenterò. Faccio finta di... Chi è che ha fatto il compito?
Allora, siamo nella media di una classe scolastica italiana, cioè su 35 persone due hanno fatto i compiti. Gli altri si dicendo non lo sapevo, l'ho dimenticato, non ce l'avevo detto. L'avevo detto, no? Allora, parto dal primo. San Francesco d'Assisi, sì, ma è facile scaricarlo così, cioè. Francesco d'Assisi, tu ce l'hai?
Guarda, io speravo che mi facessi vedere una foto di tua sorella, ma...
Allora no, io devo fare rovinare il clima della serata. Che cos'è che rende bello ciò che noi definiamo come bello? Allora, qui abbiamo tanta bella gioventù oggi. Io ricordo i tempi in cui anch'io ero in clan e avevo anche delle belle compagne di cammino con me, delle scolte proprio carine in tanti tempi. Ricordo che era molto bello fare le uscite di clan perché si vivevano anche dei momenti belli. E poi c'era anche un senso bello delle cose che facevamo. Allora dobbiamo distinguere tra il bello oggettuale, attenzione alle parole qua, non, sembra difficile ma dobbiamo capirci, il bello oggettuale. Quando un ragazzo guarda una ragazza cerca di mordere una parte del suo corpo con lo sguardo, ma anche le ragazze che guardano un ragazzo, scusate che parlo così. Quando noi guardiamo un'opera d'arte siamo meno portati a mordere con l'occhio. Questa parola tecnicamente si chiama concupiscenza. Il concupire vuol dire letteralmente cercare di catturare, di afferrare. È la logica del possesso. Vedo una cosa bella, deve essere mia. Sapete che questa cosa ci accompagna per tutta la vita. Chi ha i soldi si compra una grossa macchina, sulla grossa macchina si fa salire una bella ragazza. Cioè il mondo ragiona così. La bellezza si accompagna col possesso e il possesso si merita guadagnare la ricchezza. Ovviamente questa è una grande illusione, una grande delusione. Sto parlando proprio come si mangia, capite? Perché altrimenti questo discorso è difficile. Sono stati scritti dei testi molto difficili, molto belli ma molto difficili. C'è stato il più grande teologo del XX secolo che ha cambiato per certi aspetti la teologia, scrivendo un trattato sulla bellezza. Qualcuno di voi lo conosce, si chiamava Hans Urs von Balthasar, e ha detto che la bellezza non è un fatto soggettivo, è un fatto oggettivo la bellezza, non solo perché uno è bello ma perché risponde a qualcosa che è scritto dentro di noi oggettivamente. Allora io cerco adesso di riordinare queste parole, voi dovete proprio avere la pazienza di seguirmi. Però c'è un bello, una bellezza oggettuale, quella cosa, quella persona per me diventa un oggetto, la voglio. Nel 1936 a Berlino si tennero le più grandiose olimpiadi della storia moderna, perché il Führer Adolf Hitler, che tanto bello non era lui, però aveva mitizzato il tema della bellezza facendolo diventare il tema etico, come diceva Simone prima, no? Dall'etica all'estetica, era stato proprio il suo programma della dittatura. il Reich, che poi è veramente un progetto di un regno divino su questa terra, tant'è che poi la dichiarazione di guerra 3 anni dopo alla Polonia comincia con queste parole: la bellezza divina, la provvidenza ha voluto che, comincia così la dichiarazione di guerra alla Polonia, con l'idea di un progetto bello. Queste Olimpiadi sono state uno sfavillio di strutture anche grandiose per quei tempi, ma ancora oggi quella estetica, se voi trovate i vecchi film, andate a cercare i filmati dell'apertura dei Giochi Olimpici di Berlino, furono e sono ancora per certi aspetti, infatti le proporzioni dei tempi, veramente qualcosa di grandioso, di bello. Ma era una grande menzogna, come sappiamo, quella ricerca del bello neoclassico, della bellezza secondo i canoni della dittatura. Potremmo dire che esiste proprio un'estetica della dittatura. La dittatura alla fine, dopo che ha conquistato tutto, cosa può conquistare? L'unica cosa che non si conquista, la bellezza. Cerca di conquistarla mettendola come l'ultimo ideale, perché resta un ideale. Anche la più feroce delle dittature non può possedere il bello. Anche il dittatore sente che qualche cosa gli manca. Ecco, questo è l'aspetto oggettuale della bellezza, dove si capisce veramente che non si può possedere la bellezza. I grandi collezionisti che hanno un sacco, che possiedono opere d'arte, non sono mai soddisfatti, devono cercare sempre il pezzo che manca. La bellezza si rivela nella incompletezza, nel mistero. Allora potremmo essere tentati, attenzione alle parole qua ragazzi, di dire che la bellezza non è oggettuale, allora è soggettiva, cioè sta dentro di me quello che io mi sento. Anche questo è un inganno. La bellezza non è così soggettiva, anche se si dice è bello ciò che piace, de gustibus non est disputandum, eccetera. In una certa misura ci sono le sfumature dei gusti, ma il soggettivo dentro di noi corrisponde più che altro a un problema di crescita. Io per esempio guardo una persona della vostra età, siete tutti belli e belle, anche loro, loro lo sono anche stati, oltretutto voi non lo siete stati, lo siete, voi lo sono anche stati, quindi sono più belli quelli che hanno più anni, comincio a non cavarmela più. E allora uno potrebbe dire: che cos'è oggettivamente bello? È bello vedere le forme di una persona, oppure quando si è in route è bello vedere come uno affronta la strada, le difficoltà. Quando c'è la stanchezza, chi è che tira un po' sul morale degli altri? È bello vedere il sorriso, qualcosa di dinamico. È bello vedere, per esempio, il modo di interpretare una canzone o la musica rende bella una persona. Non si sta più sul fatto oggettuale. Però attenzione, non dobbiamo neanche cadere nell'altro estremo di dire che è soggettivo. Allora c'è non un oggettuale, ma un oggettivo, qualcosa di oggettivo. La bellezza è oggettiva, è qualcosa che risponde a qualcosa che abbiamo scritto dentro. E questo, dice questo grande teologo Hans Urs von Balthasar, si completa soltanto quando io incontro per fede, per un mistero, il dono di Gesù. Cioè io capisco che quest'uomo è bello, Gesù, è bello per la prorompente vita che trasmette, ma è bello perché il mistero della bellezza in lui è divino veramente, e io lo credo. L'ultimo passaggio importante è: io lo credo, non lo posseggo, ma lo credo. La forma più completa di possesso è la fede. È bello a volte, ma anche qui si rischia di oggettivare la fede, cioè di renderla un oggetto. Oggettizzare, sarebbe meglio dire, la fede. Io ricordo una bellissima, parlo adesso agli scout, una bellissima rug di Pentecoste, adesso forse si rifanno, non si fanno più, non lo so. Le rug di Pentecoste comportavano una veglia all'aperto con tutti gli scout della regione o della zona. E ricordo alla Mandria di Torino che c'erano degli enormi falò per centinaia di metri, dove da un falò all'altro c'erano dei rover e delle scolte che ti accompagnavano con delle meditazioni. E quella sera si era creato veramente un clima magico intorno a quei grandi falò immensi. Sembrava che davvero la fede cristiana fosse lì, palpabile. Ecco, il mistero di Gesù non è mai così afferrabile, se no saremmo di nuovo nell'oggetto, nel possesso. Però è oggettivo l'incontro con Gesù. L'incontro con questo Figlio di Dio che dà bellezza allora anche a ciò che apparentemente non è bello. Madre Teresa di Calcutta teneva questi bambini deformi, consumati dalla fame, abbruttiti dall'abbandono, tra le braccia, e in quel momento diventavano belli perché? Perché lo sguardo di Madre Teresa li rendeva belli. C'è un bellissimo esempio che proprio Hans Urs von Balthasar diceva sempre. È lo sguardo di una madre che fa crescere nella bellezza il figlio, cioè nella bellezza come intendevo prima, nella bellezza dinamica. Questo bambino, se la madre gli sorride, diceva Hans Urs von Balthasar, anche il bambino dopo un po' sorride. È un esperimento che si può fare. Se la madre non sorride, il bambino può provarci, ma dopo un po' non sorride neanche il bambino. Cioè è soltanto l'invito a entrare nel mistero dell'altro. Anche la fede è così. Se Gesù veramente non ci provocasse in modo oggettivo, non oggettuale, oggettivo, non è un bel crocifisso perché è fatto bene che ci rende fedeli, ma è quello che il crocifisso oggettivamente rappresenta, cioè un uomo che ha dato la vita per me. E allora ecco che voi in quelle poche righe trovate questo compito, che è stato portato a termine bene, la logica del dono. Allora anche nello scautismo, anche nel roverismo, no? Quando siete in clan, secondo me la cosa più bella, che di solito un rover una ascolta e poi alla fine rivendica, è il suo gesto di servizio nei confronti dei bambini, degli anziani, e il servizio extraassociativo. Ma attenzione, che non diventi un possesso. Preferisco commentare il mio servizio piuttosto che commentare la vita di clan. A volte si sente dire, ancora credo oggi, questa frase qualche volta. C'è il rischio di farlo diventare un mio possesso, anche il servizio, anche il dono. Il dono invece è proprio sempre questa dinamica della bellezza che si dà ma non si afferra, della bellezza che si cattura nel momento stesso in cui la si regala. Ecco, allora questi sono come al solito i tratti antropologici, se volete, ma sono oggettivi. Dentro di noi è scritta veramente una legge di bellezza.
Questo pezzo si chiama Sorte Carico, di João Pernambuco, ed è appunto un pezzo che ho trovato giusto perché la produzione è giusta, suoni di campane, quindi qualcosa che allora è più giusta, bello.
ancora l'ultimo pezzetto di questa sera è proprio quello che era un attimo le fila del discorso. Prima di entrare nel vivo in questi 10 minuti conclusivi, no? Soltanto una cosa, questo teologo svizzero, Hans Urs von Balthasar, muore a Basilea il mattino che deve prendere l'aereo per andare a Roma per diventare cardinale. Lui che è sempre stato laico, mai prete, no? Nominato cardinale, si stava facendo la barba per prendere poi l'aereo successivamente, cade e muore lì. E un suo grande amico, un certo Joseph Ratzinger, al suo funerale scrive questa frase, riprendendo quello che lui aveva scritto in un piccolo libricino di 1,20 m di lunghezza, sono solo 6 volumi, intitolato Gloria. Il nostro compito in questa vita consiste nel risanare gli occhi del cuore perché possano vedere Dio. Bisogna rileggerlo 2 volte per capirlo. Il nostro compito, quindi il compito che ciascuno di noi ha in questa vita, consiste nel risanare gli occhi del cuore perché possano vedere Dio. Ecco allora, con questa frase noi facciamo il riassunto, il riepilogo di quello che Simone e Fabio hanno detto, partendo dalla scrittura, dalla manifestazione, le teofanie dell'Antico e del Nuovo Testamento, le manifestazioni di Dio, no? Pensate all'Esodo, la colonna di fuoco durante la notte, la colonna di nubi durante il giorno, pensate nel Vangelo alla manifestazione della trasfigurazione sul Tabor. Visto che gli evangelisti non sapevano bene cosa scrivere, le sue vesti e il suo volto erano bianche come neanche un lavandaio sulla terra riuscirebbe mai a trasformarlo. Ecco, queste teofanie diventano oggettuali o oggettive a seconda degli occhi del cuore. E allora cerchiamo davvero di riuscire a cogliere quello che ci aiuta a far sì che gli occhi del cuore possano vedere Dio. Ecco, il passaggio è semplicissimo, me lo sono segnato a matita perché mi è venuta una illuminazione nel pomeriggio, nel senso che probabilmente sto facendo qualcosa e mi è tornato in mente questo pensiero del Cardinal Martini. Se il vero e il buono, il vero e il buono, non sono anche belli e non emanano fascino e calore, non muovono il cuore e non lo seducono. Se il vero, che cos'è il vero? È una qualità delle cose che esistono. Io sono vero, perché sono materiale, di materia, ma perché questa materia è abitata dallo spirito. Se il vero è il buono, proprio perché sono vero sono anche buono, ma non buono moralmente. Questa è una conquista, non è una realtà. Buono perché esisto, perché Dio, che è il creatore, non può fare cose cattive. Quindi, se il vero e il buono non sono anche belli e non emanano fascino e calore, diceva Cardinal Martini, non muovono il cuore e non lo seducono. Un grande scrittore russo, Solzhenitsyn, diceva: il mondo moderno, essendosela presa contro il grande albero dell'essere, ha spezzato il ramo del vero e il ramo della bontà. Cosa vi dicevo prima? Se il vero e il buono non sono anche belli, ha spezzato il ramo del vero e il ramo della bontà. Solo rimane il ramo della bellezza, ed è questo ramo che ora dovrà assumere tutta la forza della lingua e del tronco. Quindi la bellezza è da scoprire. Sapete che nei Vangeli, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, quando si parla del pastore grande delle pecore, si usa l'aggettivo kalos, bel pastore, il bel pastore. Perché il pastore è bello? Perché Dio è bello? Forse non ce lo siamo mai chiesti fino in fondo perché Dio è bello. Il motivo è molto semplice. La bellezza è il viaggio del figlio di Dio attraverso la terra per salire sulla croce. Terribile. Non si fa a dire che è bello salire su una croce. La bellezza è il viaggio del figlio di Dio attraverso la terra per salire sulla croce. La bellezza cristiana è quella non forma, cioè quel, quella bruttura del crocifisso da cui si distoglie lo sguardo, perché è troppo brutto da vedere. Ma è bellezza perché è l'estremo amore di Dio nella gloria del suo morire. Perché non mettiamo un uomo che muore in uno dei modi più terribili in ogni nostro ambiente, addirittura nelle aule scolastiche? Perché vogliamo esaltare la morte in croce di quell'uomo? No, perché dentro c'è questo significato grandissimo. La bellezza è il viaggio del Figlio di Dio attraverso la terra per salire sulla croce. La bellezza cristiana è colui dal quale si distoglie lo sguardo perché è troppo brutto da vedere. La bellezza è l'estremo amore di Dio nella gloria del suo mondo. E allora questo piccolo librettino che vi dicevo di 1,20 m, di 6 volumi, intitolato Gloria, e fa il passaggio che diceva in maniera splendida Simone, dall'estetica all'etica e dall'etica all'estetica, sono solo 6 volumetti, impossibili da leggere dalla seconda pagina in poi, dice questa cosa. Non si tratta quindi di pensare a una cosa bella perché è bella, no? Lo diceva anche un comico in un film, non è bello ciò che è bello, ma che bello, che bello, che bello, diceva così, no? Non è semplicemente quello, è qualcosa di più, è questa gloria, questa parola che usiamo poche volte. La gloria è bella. E che cos'è? È splendore, è fascino, è ciò che suscita quell'attrazione verso l'altra persona, è una sorpresa gradita, è una dedizione fervida. Baltasar dei primi del Novecento, è innamoramento, è entusiasmo. La gloria è ciò che l'amore scopre nella persona amata. Quella persona, attenzione, così uniamo i due pezzi, che si intuisce come degna di un dono di sé. Allora torniamo alla bruttura della croce, perché è così, è terribile, come vedere oggi un filmato dell'Isis mentre sgozzano qualcuno. E noi lo usiamo come segno di fede. Ma è una cosa tremenda e tragica se non intesa come abbiamo visto finora. La bellezza, l'estremo amore di Dio nella gloria del suo morire. Allora, è ciò che l'amore scopre nella persona amata che si intuisce come degna del dono di sé. Lo potrebbero dire due innamorati. Potrei anche citarne due a caso dicendo il nome, ma non lo farò questa sera. Potrebbe essere diretta questa cosa, ma voi pensate, quella gloria del crocifisso è perché ha intuito la persona umana come degna del dono di sé. Ecco perché noi abbiamo il crocifisso come segno della fede, semplicemente per quello, per la quale si è pronti a uscire da se stessi e a giocarsi con scioltezza. Questo giocarsi con scioltezza è l'essenza della bellezza. Una cosa è bella se ci aiuta a giocarci con scioltezza. Continuo, eh? In un mondo senza bellezza, anche il bene ha perduto la sua forza di attrazione. Il padre è colui che non tiene la divinità per sé, ma la dona completamente al figlio, il quale la restituisce interamente al padre in gratitudine. Capite perché vi dico che 6 volumi sono un po' complessi da leggere, ma pensate alla grandezza che sta dietro queste cose, di cui noi ci dobbiamo occupare, perché al mattino passiamo almeno 2 minuti davanti allo specchio a cercare una bellezza perché possa sedurre la vita di quel giorno, perché la vita ha bisogno di seduzione sempre. Se la vita non è seduzione, allora vita morta. Anche nel monastero di clausura possibile, la vita deve essere seduzione. Anche nell'Islam delle città dell'India, la vita deve essere seduzione, perché questo è profondamente inserito nel cuore dell'uomo. Il viaggio di Cristo nel mondo, il viaggio di Cristo nel mondo, siamo vicini al Natale, di Dio che diventa informe per dare forma a me e all'universo per riportare ordine e pace è la risurrezione. La risurrezione è l'abbraccio tra il Padre e il Figlio, gli apostoli e noi con loro sono chiamati a rendere testimonianza e a vivere questa esperienza di amore, di bellezza. Allora capiamo ancora, e qui chiudo con un minuto di sintesi, no? Il percorso. È bello ciò che viene amato, e ciò che è amato è bello perché è amato da Dio, a tal punto che Dio non tiene per sé tutta la divinità, ma la dona a suo Figlio perché possa andare in giro per il mondo a raccogliere ciò che è smarrito e perduto e ritrasformarlo in bello. La bellezza dell'offerta durante la vita. E aggiungo, se lo trovo, il brano di un salmo che dice bellissimo, no? Quanto sono belli i piedi di coloro che recano un annunzio di bene. Quanto sono belli i piedi di coloro che recano un annunzio di bene. Allora, per chiudere, il criterio della verità è la bellezza. Mi spiego ancora una volta. Il vero, l'ho trovato al punto 1. Il buono, l'ho trovato al punto 2. L'unità della persona si gioca nella bellezza. Ciascuno di noi è per se stesso vero, ciascuno di noi è per se stesso buono, ciascuno di noi cerca di riunificare i mille pezzi del puzzle della sua vita e ci riesce nella bellezza. E questa bellezza, ancora una volta, è contemplare la bellezza di Dio. Allora davvero il nostro compito in questa vita consiste nel risanare gli occhi del cuore perché possano vedere Dio. E noi ci avviciniamo al Natale, il momento in cui non facciamo il compleanno di nessuno, ma siamo di fronte alla tragedia immensa di un Dio che rifiuta la sua bellezza per diventare una creatura e per fare in modo che quella creatura diventi così bella da diventare Dio. Questo è il mistero del Natale. Questo è il mistero di ogni vita. Noi siamo belli quando siamo così piccolini, soprattutto perché non parliamo troppo, no? Siamo belli, carini, Poi cresciamo e abbiamo la bellezza della gioventù. Poi qualcuno diceva prima, passano gli anni e dici bello lo sei stato e lo sei tuttora, quindi sei più bello di chi lo è adesso, no? Ma questa bellezza va ricercata ogni istante della vita in modo tale da giungere all'appuntamento da cui nessuno può scappare, diceva Francesco d'Assisi, con un carico di bellezza da offrire. San Giovanni della Croce diceva che alla fine della vita saremo giudicati sull'amore. Un santo più o meno sconosciuto, Beato Charles de Foucault, diceva che alla fine della vita saremmo giudicati sugli atti belli che avremmo saputo raccogliere da noi e dagli altri in un'offerta unica al Signore. E Teilhard de Chardin, grande paleontologo, studioso dei fossili, ma anche grande mistico, diceva che questa offerta grandiosa avviene attraverso le creature che mediano le mie povere mani e si trasformano nel corpo, nel sangue del Signore, il grano, l'uva del sacrificio della messa. Ecco, questa è la bellezza. Allora tutto ciò che è vero, che è buono, che porta all'unità è fondamentalmente bello. La bellezza è la chiave di volta della nostra vita. Ma per questo ascoltiamo ancora un brano che è davvero bello, complesso. Per chi l'ha già ascoltato, si chiama, correggimi se sbaglio, lo studio 77, ed è di una complessità e bellezza tale che è un invito a danzare. Ecco perché l'unico modo per cui noi possiamo vedere che Dio è bello è quando danza, perché Dio danza e crea l'universo.
Giovanni è appropriata perché è proprio il pezzo che non si sa che è il
come al solito al termine di questo incontro, 10 minuti per domande, per riflessioni vostre, per approfondimenti, qualsiasi cosa abbiate in mente, loro due sono pronti a rispondere, perché sono più sintetici di me. Coraggio, se avete, è proprio l'occasione per provare a dialogare un attimino insieme. Se lo puoi ripetere ad alta voce che...
La vera percorsa, ho fuori delle frasi.
Brava.
La vera percorsa di tutti sta nella formazione e tra le altre. La percorsa non è vinto, la percorsa non la luce da poi il vocabolario è
questo. Certo. Wild non si commenta mai. Ma perché sono belle a prescindere? Cioè queste quattro parole che vi abbiamo ricordato, vero, buono, uno e bello, non sono perché io le vedo così, ma ogni cosa che esiste è così, dalla pietra alla montagna al cuore dell'uomo. Proprio perché esistono, e qui sarebbe un pochino più complesso entrare nel discorso, ogni cosa esistente è vera, buona, una, e perché è vera, buona e una, è bella, perché contiene in sé le realtà di Dio.
Perché nel profondo del nostro esistere, se allora siamo veri, belli e buoni, la nostra società produce bruttezza.
Padre Fabio, dici qualcosa. Io intanto vado a cercare la protesta che mi ha segnato.
Ma anche la fame di comunità diventa una forma di possesso, anche vedere come noi tutti siamo molto dipendenti dalla comunicazione che ci sono dai telefonini, nel senso che siamo continuamente, no? Alla ricerca, anche quella è una ricerca di possesso, vuoi possedere la comunicazione continua con gli altri, ma anche questo non realizza automaticamente la bellezza di me come comunicazione. Io magari comunico molto di più stando zitto, anche per un giorno intero, per un mese, adesso siamo logici, non è possibile per un mese. Però il mistero conta molto, non è vedere le due lì sul messaggio di WhatsApp perché l'altro l'ha letto che mi rende l'altro più credibile. Me lo renderà anche più insicuro perché è andato subito a leggere. La nostra società tende a impoverire la comunicazione, questo è un primo passo storico di questo tempo. La questione dell'uomo aggressivo sull'altro uomo credo che ci sia in tutti i tempi della storia, e anche quella è una forma di possesso. Se io non ci posso possedere, si distruggo. C'è proprio nelle meditazioni di Sant'Agostino la ripresa di un passaggio della Bibbia: l'amore che non può avere l'altro lo distrugge. Qua ci stanno dentro tutti i femminicidi di tutti i tempi, ci stanno dentro anche tutti i maschicidi, spero, certo, non è una questione solo sessista. Ecco, penso che sia veramente chi non può possedere secondo me l'altro, non si sforna il possesso nel modo oggettivo giusto, lo deve distruggere in qualche modo. Quando era stato ucciso Aldo Moro, mi ricordo che erano scesi in piazza i giovani di Roma, di alcuni licei, con la bella ingenuità di quel tempo, che poi è stata ripresa quando è stato ucciso il giudice Borsellino, con la stessa frase. Mi era colpito che dopo 20 anni era uscita la stessa frase dai giovani diciottenni, che era quella: adesso dovete ucciderci tutti. Cioè, nel senso che se tu vuoi uccidere uno per dare l'esempio di aver posseduto una repubblica, una nazione, un sistema politico, in realtà allora vengono fuori i componenti di quella nazione, di quella repubblica, di quel sistema politico. Come dire, tu hai voluto uccidere il simbolo, però il simbolo ha trasmesso qualcosa a noi. Quando i cristiani sono martiri è perché hanno compreso che non solo Gesù Cristo è morto su una croce, ma tanti nella storia possono anche morire martiri. Ecco, questo, io non è che voglia ridurre la potenza del mondo, però credo che tutte le epoche hanno le loro potenze in questo delirio del possesso. Scusate, ti ho detto così, non so se ho risposto alla domanda. Proprio il padre Giovanni che mi possiede.
Signore, direi che dopo questa scemenza possiamo concludere qui. Lo facciamo in una maniera molto semplice. Vi ricordo solo due cose. Questa domenica, per chi lo desidera, dalle 9 del mattino, giusto, fino alla messa della sera, qui in casa la possibilità di avere un momento di ritiro di avvento prima dell'inizio della novena di Natale, alle 9:30, alle 9 con padre Fabio. E poi da martedì sera fino alla vigilia di Natale sera, la novena di Natale, alle 9 di sera, tutti i giorni, questo appuntamento, questi passi di bellezza che ci aumentano pian piano quella luce interiore per la comprensione del mistero a cui andiamo incontro. Per questo vi chiediamo anche una cosa: se avete, abbiamo solo più 4 manifestini per non tenerceli qui, se avete 4 luoghi dove poterli portare, le chiese della città sono già sistemate, ne sono avanzati 4, se avete qualche luogo che ritenete che veda un po' di gente e così via.
C'era lo Stefano che voleva dire.
Sì. Vai con la domanda. Poi si ficheranno loro, perché li fai stare qui ancora un po' di più.
La mia domanda è...
Voce però, perché no.
Di una famiglia che divorzia o
vieni qui.
Padre Simone potrebbe essere.
No, questo io aggiungo ancora una cosa, perché la domanda di fondo è: dov'è Dio in quei momenti? No? Avete presente ai campi di sterminio di Auschwitz, quando sia Giovanni Paolo II che Benedetto XVI sono arrivati, si sono fatti la stessa domanda: dov'era Dio mentre avveniva tutto questo? E la risposta è...
No, adesso mi hai fatto venire in mente un libro di Vittorini. Non so se avete studiato Vittorini. Questo era degli anni 50, ha scritto questi libri terribili sulla Seconda Guerra Mondiale in Italia. Uno in particolare, ma non mi ricordo il titolo, dove racconta alcuni orrori della guerra. Ne racconta uno particolarmente orrendo che non sto qui a riportare perché è veramente troppo, anche perché si svolgeva su un bambino, erano altri tempi, adesso non succedono più queste cose sui bambini. Comunque Vittorini dice: dov'è Dio? Se lo chiede, lui che era quasi ateo, in quel momento sente forte la provocazione a provocare Dio, lui che era ateo. E da lì ricomincia la sua fede. Ma al di là di questo, lui se la fa questa domanda veramente. Cioè, vedendo torturare questa povera creatura, lui si chiede dov'è Dio. E immediatamente, dice lui, sente proprio fisicamente dentro di sé la risposta: io sono quel bambino. Cioè, io sono qui per provocare te. È un mistero, non è che dà una spiegazione questo. Però dà un senso anche a ciò che non è bello. Non si può dire che la morte è bella, la morte è brutta. Ecco, però in un certo senso mette in moto la ricerca della bellezza. Questo forse è l'unica spiegazione che possiamo darci come, non solo consolazione, ma come orientamento di direzione. E Dio è lì dentro quel movimento lì. D'altra parte, se è morto in croce non è per atterrirci, ma è per mettere in moto il nostro cuore nell'incontro con lui. Non so.
Se poi c'è anche la mia risposta, che comunque la sofferenza non è mai esaltata, tanto mai a Gesù in croce, non è anche tale esaltando la sofferenza dicendo che è così vicino al Signore, no? La rifiuta con forza, dicendo, siamo come tu.
Solo Dio non scende dalla croce, o non cerca di scendere dalla croce, perché solo un amore così grande per l'uomo, per la sua creatura, gli permette di star lì fino alla morte. Certo che sapeva della resurrezione, ma bisognava passare attraverso la morte, e forse la sofferenza è quella cortina, quel velo che deve essere tolto, l'Apocalisse del primo incontro, lo svelamento della realtà è proprio allontanare quella cortina di dolore, no? Quella cortina di sofferenza. Ed è ancora una volta, ma non so perché mi ha colpito, quella frase che vi ho letto prima: il nostro compito in questa vita consiste nel risanare gli occhi del cuore perché possano vedere Dio. Risanare gli occhi del cuore vuol dire avere il coraggio di allontanare la cortina, non di dargli una spiegazione perché non ce l'ha, non di accoglierla come l'atto di sacrificio più grande possibile, perché se se ne può fare a meno è meglio, ma proprio allontanare la cortina per vedere al di là la grandezza di ciò che siamo davvero. Questo è il senso di queste quattro parole: uno vero, buono e bello. Quello che siamo davvero. il resto va, no? Com'è che diceva Isaia l'altro giorno, siamo come la creta nelle mani del vasaio. Questo vasaio ogni tanto vede che il vaso si buca, ma non lo butta, lo riplasma di nuovo. Questo è come il linguaggio dei profeti che utilizzano per definire la sofferenza. Chiediamo al Signore che accompagni davvero i nostri passi in questo tempo di avvento, di attesa, e lo facciamo alzandoci in piedi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Che accompagni la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.